ci salutiamo così in maniera molto semplice, cordiale, familiarmente. Salutiamo Giovanni, lo ringraziamo per la lezione o l'incontro di martedì scorso che ci ha aperto sicuramente alla comprensione molto più profonda di quello che era il contesto in cui si è mosso Gesù. E questa sera ci parla del regno di Dio e la società. Sarà sicuramente un argomento che ci tocca e che ci coinvolge anche personalmente come cristiani singoli, ma anche come comunità cristiana. Ecco, non aggiungo altro perché le parole preziose le ascoltiamo da Giovanni.
Grazie, buona serata a tutti. Riprendiamo allora da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, e cioè dalla comprensione che il tempo di Gesù era un tempo complesso, era un tempo con realtà molto diversificate, sia a livello sociale che a livello religioso, e che Gesù è entrato in relazione, in dialogo e molte volte in collisione con una serie di personaggi o di gruppi a lui contemporanei. Era più vicino, dicevamo l'altra volta, ad alcune idee, ad alcune convinzioni degli Esseni, cioè di quella comunità che aveva la sua sede a Qumran, nel Mar Morto, e per altri aspetti era più vicino al fariseismo, al movimento dei farisei. Mentre noi sappiamo, e questo poi stasera lo vedremo in particolare, che Gesù in tutta la sua vita, almeno stando a quanto ci dicono i Vangeli, non ha mai avuto rapporti se non polemici con i sommi sacerdoti e con il potere politico. Non ha mai incontrato né Erode né Pilato se non quando è stato portato, obbligato, durante la sua passione. Non ha mai frequentato i palazzi dei potenti. E questo ci dice già una particolarità che poi dopo riprenderemo. Al contrario, noi sappiamo che Gesù ha tenuto rapporti, ha stabilito rapporti con la gente più semplice, perché la sua predicazione si è svolta per lo più nelle strade, nei campi, nelle piazze, in mezzo ai luoghi quotidiani della gente. E quindi questo aspetto, che è particolarissimo della sua impostazione, indica la preferenza dei destinatari, che poi stabiliremo ancora in modo più preciso vedendo appunto questa sera il tema del regno di Dio. Perché è una scelta di Gesù questa, cioè ogni maestro, ogni rabbì, come era Giovanni e come erano altri al tempo, cercavano di sintetizzare intorno ad un tema o ad un simbolo il loro messaggio, il loro insegnamento. E Gesù in modo molto personale è andato a scegliere il tema del regno di Dio, che è presente nell'Antico Testamento, come il tema centrale intorno al quale ha sviluppato il suo messaggio e la sua opera. Per cui comprendere che cosa era per Gesù il regno di Dio, cosa rappresentava, cosa significava, per noi è di fondamentale importanza per capire cosa voleva Gesù. È di fondamentale importanza per capire la sua missione, altrimenti senza questa comprensione profonda, più possibile, del regno di Dio, ci sfugge molto del comportamento e delle parole di Gesù. Da dove ha preso Gesù questo simbolo? Perché è un simbolo, non è che Dio sia un re con la corona, non è la figura maschile della regina Elisabetta o di qualsiasi altro re. È un simbolo, ed è un simbolo che proviene dall'Antico Testamento. Naturalmente, dicevo l'altra volta, essendo Gesù un ebreo, è nell'Antico Testamento che ha le sue radici e anche la sua cultura, è da lì che prende idee, pensieri per svilupparle in modo del tutto originale. Ora, il regno di Dio come era concepito? Beh, in sé è un simbolo che può anche essere ambiguo, può essere interpretato in molti modi. Può essere interpretato, ad esempio, come la forma di uno stato teocratico, vale a dire uno stato dove governano i preti, dove governano coloro che rappresentano il sacro a nome di Dio, ma non era assolutamente questo che Gesù intendeva, visto il suo rapporto molto polemico con i preti del tempo, con i sacerdoti e soprattutto i sommi sacerdoti. Piuttosto Gesù si rifà a una concezione dove l'uomo scopre la sua identità e il senso della sua esistenza nella sottomissione a Dio, in una immagine dove Dio governa direttamente il mondo e l'umanità, e questo governo di Dio è l'unico apportatore di libertà, di pace, di benessere, di fraternità, perché Dio governa in modo tale che l'uomo stia bene, che l'uomo possa trovare pienezza di vita nel suo regno. Per cui da questo regno immaginario, immaginato di Dio, sono bandite tutta una serie di realtà, come sono la violenza, come sono la guerra, come sono le ingiustizie sociali, eccetera. E si rifà probabilmente Gesù ad un momento storico ben preciso del suo popolo, che si situa tra il tempo dei giudici e dell'ultimo giudice, di cui noi abbiamo addirittura due libri intestati, e cioè Samuele, e i libri successivi che vedono invece la nascita della monarchia. Richiamo brevemente questo momento storico. Siamo un po' prima del 1000 avanti Cristo. Per 200 anni, vale a dire da quando il popolo ebreo è tornato dalla schiavitù d'Egitto, il popolo non ha avuto una forma di governo stabile. C'era una specie di grande autonomia gestionale. Potremmo dire che c'era un governo tribale. Ognuno governava proprio clan, no? Solo quando c'erano momenti di emergenza di qualche tipo, ad esempio quando venivano attaccati da altri popoli, eccetera, le tribù si riunivano per una difesa comune. Oppure l'altro aspetto in cui le tribù si ritrovavano era l'aspetto del culto. Non esisteva ancora il santuario, il Tempio di Gerusalemme, perché lo costruirà solo Salomone verso il 950-960 avanti Cristo, ma esistevano altri santuari nel paese che poi vennero aboliti perché si tentò di centralizzare tutto il culto esclusivamente a Gerusalemme. Ma la storia ci dice che c'erano parecchi santuari come Betel e Silo, due cittadine situate nel nord, quindi nella Galilea, dove gli ebrei si ritrovavano, queste tribù si ritrovavano per determinati momenti di tipo cultuale. A un certo punto, per necessità storiche e per necessità di difesa e di organizzazione, mentre era, come dire, guida del popolo, una guida carismatica, non eletta, una guida riconosciuta, Samuele, il profeta Samuele, le tribù chiedono trasformare questa forma politica di autonomia in un regno. E la domanda è molto precisa. Vogliamo che tu, dicono i rappresentanti delle tribù, dicono a Samuele, vogliamo che tu ci cerchi e ci consacri un re come hanno tutti gli altri popoli vicino. Vogliamo essere come gli altri popoli, vogliamo avere un re. E Samuele se la prende molto, perché vede in questa domanda un tradimento all'unico re, all'unico signore che è Dio, per sottomettersi a un altro signore, e tenta di convincere i capi tribù prospettando un futuro di questo tipo che poi si avvererà. Dice, volete un re? Allora guardate che il re vi prenderà i terreni più belli, vi prenderà le figlie più belle per farne mogli, concubine, serve, serve, eccetera, vi prenderà gli schiavi, vi metterà delle tasse perché dovrà mantenere un'infinità di gente, prenderà i vostri figli per farne un esercito e mandarli a combattere, voi resterete privi di figli perché molti moriranno in guerra, eccetera, eccetera. Fa un quadro che poi in effetti con i re che si susseguono capiterà esattamente nel modo in cui Samuele lo descrive. Ma questi sono irremovibili, allora Samuele si ritira davanti a Dio e va a sfogare la sua amarezza. E Dio parla a Samuele e dice, ma perché te la prendi tanto? Non hanno rigettato te, hanno rifiutato me. Hanno rifiutato me perché non governi più su di loro. E quindi dà ascolto a quello che ti dicono, nomina loro per loro un re. E così Samuele andrà a cercare e troverà il primo re che è Saul. C'è questa lettura negativa quindi della monarchia perché la si vede come concorrente di Dio. Bisognerà obbedire agli ordini del re e non più o non solo, a volte in contraddizione con gli ordini di Dio, con la volontà di Dio. Il re farà i suoi affari, il re farà i suoi interessi, il re prenderà dove li crederà opportuno e quindi temi come l'uguaglianza di fronte sociale, di fronte gli uni, di fronte agli altri, di fronte a Dio, come la distribuzione dei beni verranno sconvolti, perché se il re prende tanti terreni perché poi li deve dare ai suoi impiegati, governatori, scribi, eccetera, dovrà pure in qualche modo, poi se deve mantenere tutte le donne, i figli, gli schiavi, eccetera, dovrà pure avere gente che lavora per lui, per cui la terra che Dio ha dato al suo popolo diventerà possesso di un solo, comincia il grande latifondismo proprio a cominciare dalla figura reale che sottrae al popolo terreni, i più belli naturalmente, i più fecondi, i più esposti al sole, i più fertili, per i suoi bisogni e i bisogni della sua corte. Allora, in questo la Bibbia vede una decadenza, vede un salto in basso, perché agli interessi di Dio, che sono interessi che riguardano tutti, si pongono degli interessi privati, anche se il re è una figura pubblica. E allora la lettura che questo testo fa della monarchia è estremamente negativa. Poi troviamo anche invece, come al solito, una lettura positiva, perché poi la monarchia, soprattutto a partire da Davide, diventerà la sede delle promesse di Dio. A te e ai tuoi discendenti darò un regno eterno, eccetera. No? Ma Gesù si rifà appunto a questa visione tentando di riporre, rimettere Dio al centro e al di sopra di tutto, tentando quindi di fare sì che Dio diventi, che il governo di Dio diventi un governo tangibile e visibile nelle forme della convivenza quotidiana. Infatti Gesù per fare questo deve fare una operazione, o meglio portare a termine una operazione che era già stata in parte cominciata, e cioè di allargare il concetto di regalità di Dio, di governo di Dio, dall'ambito del culto, dove tutti riconoscono che Dio tiene il posto centrale, al Tempio c'è il Santo dei Santi che rappresenta la centralità di Dio, no? Ma Gesù sposta questa attenzione dal culto all'esistenza, e vale a dire il governo di Dio lo si può percepire, lo si può vedere nella qualità dell'esistenza, nella forma dell'esistenza, cioè dal culto alla storia. Tanto che questo regno di Dio ha dei destinatari estremamente precisi. Chi ha come destinatari il regno di Dio? Ha come destinatari gli ultimi, gli emarginati. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Il regno di Dio è indirizzato, innanzitutto, è una prerogativa dei poveri. Questo termine ha un valore molto ampio nella Bibbia, quindi non pensiamo solo ai poveri di tipo economico, ma anche di tipo sociale, poveri di dignità, poveri di rispetto, poveri di onore, eccetera, poveri di cultura, poveri di religione, cioè gente che non frequenta, gente che ne sa niente della legge, contadini ignoranti, eccetera, eccetera, che per alcune categorie, come per i farisei, erano disprezzabili, era gente a cui non dare assolutamente fiducia, perché non conosceva la legge e non la praticava, mentre per Gesù diventano i destinatari. Se noi andassimo a prendere secondo la cultura dell'epoca, ma che proviene da lontano, cioè una cultura che durava da secoli, le categorie marginali della società ebraica, bene, noi vedremmo che sono esattamente quelle che Gesù interpella, a cui Gesù va. Quelle che noi chiamiamo normalmente pubblicani, peccatori, prostitute, gente che non aveva tempo di andare in chiesa, nel tempio, fare il culto, gente che non conosceva la legge, gente che non seguiva le regole della purità o delle impurità legale e quindi cultuale, cioè gente che era stimata, era valutata come di poco calibro, che contava poco, che non aveva peso, che poteva essere appunto emarginata, poteva essere ignorata completamente, oppure gente che era disprezzata perché giudicata moralmente inaffidabile, come appunto vi dicevo erano i pubblicani, cioè l'ultima fila di quegli esattori delle tasse, il cui sistema ho spiegato l'altra volta, no? Che erano disprezzati doppiamente, prima perché erano ritenuti al soldo dei romani, quindi dell'occupatore, di colui che occupava illegalmente la terra di Israele, secondo perché sapevano tutti che erano ladri perché, come dicevo l'altra volta, dovevano aumentare le tasse perché dovevano ricavare anche la loro parte, e siccome nessuno controllava questo fattore, avevano un potere decisionale enorme su quanto far pagare o non far pagare. e quindi erano ritenute assolutamente inaffidabili e appunto ladri. E Gesù frequenta questa gente, Gesù va incontro a questa gente, parla con questa gente. Tra queste categorie dobbiamo mettere altre due categorie che per noi potrebbero suonare un po' strane, che sono le donne e i bambini. Quello che lo vedremo nell'ultimo incontro, perché tratteremo proprio della donna nel cristianesimo primitivo, una delle grandi novità di Gesù, una novità assoluta, una novità che ha fatto scandalo al suo tempo, è che tra i seguaci di Gesù c'erano delle donne. Non c'era nessun rabbino che accettava una donna nella sua scuola, neanche per tutto l'oro del mondo. Solo i maschi avevano diritto alla scuola dei rabbini. Gesù invece non gliene importa proprio niente, e quindi chiunque lo voglia seguire è libero di seguirlo. E noi conosciamo addirittura il nome, i Vangeli sono stati così colpiti da questo fatto che, come ci hanno tramandato, e di questo noi facciamo sempre troppo poco caso, come ci hanno tramandato il nome dei 12 apostoli, ci hanno tramandato il nome del gruppo di donne che con continuità seguiva Gesù. Abbiamo anche lì un nucleo di donne seguaci di Gesù, che era una novità del tutto inaudita, scandalosa, che per Gesù invece era un dato di fatto comune, normale. Il fatto che le donne potessero rivolgersi a Gesù senza chiedere il permesso della parola, come capitava in quella cultura, in tante culture ancora oggi di altro stampo, no? Dove la donna può parlare solo se ha il consenso dell'uomo. Ma noi vediamo nel Vangelo che molte volte le donne si rivolgono a Gesù senza chiedere di poter parlare, di poter interloquire. Anzi, noi vediamo alcune donne, per di più pagane, che tengono testa a Gesù, che in qualche modo discutono con lui. Altra cosa molto strana, non si discute con un maestro, soprattutto allora. Un maestro lo si ascolta, ma non si fa discussione, tantomeno lo si, tra virgolette, contesta. Pensate alla donna cananea, che ha quel coraggio di contestare in qualche modo, anche se usa espressioni che raddolciscono la sua contestazione, quando si presenta Gesù, dice: mia figlia è malata, ti prego, aiutami. E Gesù, durissimo, le risponde: non si può prendere il pane dei figli per darlo ai cani, ai cagnolini. Perché i pagani erano definiti così, cani, no? Che era un animale immondo, a differenza da noi che ce li teniamo in casa. E quella donna non si arrende e dice: hai ragione, però anche i cani mangiano di quello che cade dalla mensa dei padroni. Come dire, riconosco che non appartengo al tuo popolo, ma riconosci che abbiamo qualche cosa in comune. E Gesù rimane stupito e dice: non ho mai visto una fede così grande in Israele. Donna, ti sia fatto come tu hai chiesto. Cioè Gesù cede addirittura davanti alla risposta arguta ma anche molto profonda di questa donna, che ribatte alla posizione negativa che Gesù ha avuto nei suoi confronti. Abbiamo quasi, se volete, se non vi scandalizzate, un Gesù che si converte, un Gesù che cambia idea, un Gesù che si lascia, come dire, educare dai fatti, dagli eventi, dagli incontri, che ha qualcosa da imparare dagli incontri che fa, che era il contrario di quella, appunto, che dicevo prima, di quell'assolutezza del concetto di maestro che non poteva in nessun modo essere messo in discussione. Allora, Gesù predica questo, predica che quando Dio governa, o meglio, se volete, quando l'uomo si lascia governare da Dio, cominciano a sparire, a essere eliminate una serie di distinzioni, ingiustizie, divisioni sociali, mancanze di rispetto, giudizi sulle persone, per costruire invece un insieme, una società, un modo di vivere dove ognuno possa esprimersi per quello che è, dove ognuno trovi rispettata la sua posizione, dove ognuno non venga giudicato e dove ognuno abbia il diritto di vivere in modo dignitoso. I valori, no, i grandi valori che Gesù proclama, come vedremo subito dopo, sono valori esattamente all'opposto di quelli che vede realizzati nella sua società. Sono all'opposto. Gesù è un alternativo, se mi passate il termine, alla sua società. È un alternativo, perché Gesù non accetta l'impostazione religiosa prima e sociale dopo, che vede nel suo tempo, che sta vivendo sulla sua pelle e che si vede quotidianamente intorno. Vi leggo solo un pezzettino di questo autore che ho citato l'altra volta, Rafael Aguirre, spagnolo, dove, parlando appunto del regno di Dio e dei suoi destinatari, scrive così: ma bisogna dire ancora di più. Il regno di Dio, il Dio del regno è il Dio dei poveri, che diceva in tutti i sensi. Bisogna rallegrarsi con voi poveri, affamati, con tutti gli sventurati, perché il regno di Dio, la sua misericordia e il suo potere cominciano a farsi strada nel mondo. Vale a dire, si comincia a vedere che le cose, soprattutto le cose più negative, stanno cambiando. E stanno cambiando innanzitutto per quello che Gesù sta facendo, per le innovazioni, se volete, per le novità, per il comportamento, per le parole che Gesù sta dicendo e facendo. Quello è l'inizio del regno. Il regno si realizza esattamente a partire da questo messaggio che Gesù dà, che riguarda da una parte i destinatari, adesso continuerò a leggere, e dall'altra, vedremo dopo, un nuovo modo di concepire Dio. Uno dei punti su cui Gesù entra in conflitto con tutti, entra in polemica con tutti, è proprio l'immagine di Dio, che per lui ha una fisionomia ben precisa e che si differenzia molto dagli altri. Dio veglia innanzitutto su di voi, cioè sui poveri. La vostra condizione sta per cambiare. Il senso originale della proclamazione delle beatitudine non è che una esplicitazione dell'annuncio del regno di Dio. E quindi queste categorie sono le più vicine al regno, perché il regno è innanzitutto indirizzato a loro, perché il regno comincia a radunare, a raccogliere sotto il governo di Dio quelli che sono ritenuti i più lontani. E voi sapete come Gesù su questo non faccia sconti, no? Tutti i Vangeli, chi in un modo, chi in un altro, hanno racconti dove si dice che coloro che si ritengono i più vicini a Dio sono i più lontani, e coloro che si ritengono più lontani sono i più vicini. Cioè Gesù opera in continuazione il rovesciamento della situazione. Allora il fariseo che si presenta correttamente, perché non sta dicendo bugie, al tempio a dire: Signore, io osservo la legge, io faccio questo, io faccio quello, non sta mentendo, sta dicendo cose che fa. È molto devoto, è molto pio, è molto religioso, prega tantissimo. E in fondo c'è quell'altro che si batte al petto e dice: io non sono capace di fare niente, sono un gran peccatore, eccetera. E il giudizio di Gesù è inequivocabile. Il primo è uscito con un peccato in più, il secondo è uscito perdonato. Ha rovesciato. E questo rovesciamento, che è continuo nel Vangelo, viene sintetizzato in quella frase molte volte ripetuta: i primi saranno gli ultimi, gli ultimi saranno i primi, di qualunque tipo e di qualunque categoria. I primi saranno gli ultimi saranno i primi. Non c'è niente da fare. Il regno Dio giudica le vicende esattamente all'opposto di come le giudicano gli uomini, soprattutto gli uomini di Chiesa. Non è così che giudica Gesù Cristo, e secondo l'insegnamento di Gesù non è così che giudica Dio. Dio giudica al contrario, riserva delle profonde sorprese a coloro che pensano di conoscerlo così bene da sapere in anticipo che cosa vuole, qual è la sua volontà e come la si realizza la sua volontà. Per cui, se da una parte è vero che il concetto di regno di Dio viene sottratto all'ambito politico e cultuale, d'altra parte, così come Gesù lo pone, ha un immenso valore politico e sociale. Perché? Perché cambia le radici di una convivenza sociale che è basata su una serie di valori che sono quelli che Gesù rifiuta e che vengono poi sintetizzati molto bene nella lettera di San Paolo ai Romani, quando al capitolo 12 dice: non conformatevi alla cultura di questo mondo, cioè del vostro tempo. Questo vale anche per noi. Non conformatevi, perché è esattamente l'opposto di ciò che Dio dice, di ciò che Dio crede, di ciò che Dio vuole, di ciò che Dio chiede. È l'opposto. Allora bisogna che il cristiano impari a ragionare al contrario, che chi segue Gesù impari a entrare in una logica del rovesciamento, cioè del cambiamento, della trasformazione. Il regno di Dio è soprattutto un'opera di trasformazione della società che comincia a emergere in alcuni punti. Tanto vero che il modo coerente con cui interpretare i miracoli di Gesù vanno in questa direzione. Se voi andate a prendere alcuni libri di 15-20 anni fa, i miracoli vengono sempre interpretati come prova della divinità di Gesù. Oggi non troverete più nessuno che sostiene, più nessun esegeta che sostiene una cosa del genere. Perché intanto la divinità non si può provare in nessun modo, come non si può provare la risurrezione. Si può fare l'esperienza del Cristo risorto, ma non si può provare la risurrezione. Sfugge a qualsiasi metro e a qualsiasi prova storica. Tanto è vero che i Vangeli si guardano bene dal provarla, dicono: il sepolcro è vuoto. Ma quella non è una prova. Tanto è vero che gli avversari dicono: sì, è vuoto perché l'ha portato via. Può essere vuoto per mille motivi. Perché deve essere vuoto? Perché Gesù è risorto. Quindi la risurrezione è un atto di fede, basata su un'esperienza che la Chiesa fa di una presenza diversa ma reale del Cristo in seno alla comunità. Ma è improbabile, quindi neanche i miracoli provano che Gesù è Dio. Anche perché il miracolo, come voi ben sapete, è un fenomeno che si trova in tutte le religioni. Non c'è religione che non abbia storie di miracoli. Se voi andate a Delfi, a Delhi, nei grandi paesi antichi, nei santuari di Serapide o nei santuari che c'erano già anche allora delle divinità, voi troverete ancora, grazie agli scavi archeologici, gli ex voto, come trovate d'Europa. Gli ex voto sono testimonianze di tra virgolette, miracoli ottenuti, guarigioni improvvise ottenute, salvezze da pericoli, eccetera, ci sono dappertutto. Il miracolo non è una prova di niente. Perché se valgono per provare la divinità di Gesù, dovrebbero valere per provare la divinità di tutti gli altri, se miracoli sono, no? In realtà, i miracoli, oggi, gli esegeti li leggono proprio in relazione al regno di Dio, perché è Gesù stesso che ci mette su questa strada. Voi ricordate che quando Gesù ha quella diatriba, quella discussione molto forte con i farisei, proprio sui miracoli, perché gli dicono: ah sì, per te è facile fare i miracoli, perché fai i miracoli in nome di Beelzebul, capo dei demoni, cioè il capo dei demoni ti dà il potere, ti dà il permesso di cacciare i demoni, di guarire la gente, eccetera. E Gesù dice: ma neanche per sogno io caccio i demoni e guarisco in nome di Beelzebul, no? Perché poi dice: pensate, se una casa è divisa in se stessa, quella casa non regge, se Satana si mette contro se stesso non regge. Ma se io caccio i demoni col dito di Dio, che è una metafora per dire con la potenza, con la forza di Dio, è segno che è giunto in mezzo a voi il regno di Dio. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che il miracolo assume il valore di segno. Laddove l'uomo viene guarito, integrato, stimato, rispettato nei suoi diritti, nella sua dignità e quindi non oppresso, laddove l'uomo può vivere dignitosamente, là dove l'uomo sperimenta la solidarietà e la fraternità, là io vedo un germe del regno di Dio. Vedo che il regno di Dio è presente in quel gesto, in quel fatto, in quella persona. Perché il regno di Dio, lo sappiamo, Gesù ci dice che si realizzerà solo alla fine. Quindi lo vedremo pieno alla fine. Ma adesso dove lo vediamo? Adesso come lo percepiamo? Lo percepiamo là dove l'uomo viene effettivamente rispettato e amato, perdonato, eccetera, eccetera. Dove l'uomo viene sottratto ad ogni forma di oppressione, di ingiustizia, di discriminazione, lì c'è il dito di Dio che dice: sto regnando, perché la ingiustizia viene meno, la emarginazione viene meno, la povertà viene meno, la guerra viene meno, l'odio viene meno, eccetera, eccetera. E lì noi vediamo, secondo l'indicazione di Gesù, la presenza del regno di Dio. Ora, per avviarci verso la conclusione, da che cosa nasce per Gesù questa esperienza? Nasce da una profonda e personale esperienza di Dio. Cioè, per Gesù Cristo tutto questo è possibile perché ha una personale, profonda, interiore esperienza di un Dio che non è quello che si predica, che è un'altra, ha un'altra fisionomia, ha un'altra faccia, che non è il Dio dei potenti, che non è il Dio che giustifica tutto, magari a cose fatte, che non è il Dio che dà ragione dei soprusi e delle violenze, non è quel Dio nel nome del quale gli uomini si ammazzano credendo ognuno di avere ragione. Non è quel Dio che nasconde la faccia di fronte alle sofferenze umane. Non è quel Dio che è indifferente alla nostra sorte. Esattamente il contrario, Gesù predica un Dio coinvolto, un Dio vicino, un Dio che si fa prossimo, un Dio che si mette a fianco. Quindi non un Dio che è complice del male e dei malvagi, ma un Dio che porta insieme ai poveracci il peso della loro povertà. Lì comincia la redenzione. Certo, non è un Dio neanche, come ci raccontavano alcuni autori degli anni Ottanta, che dicevano, che denunciavano la concezione di un Dio tappabuchi, no? Dove l'uomo non arriva, dove l'uomo incapace invoca Dio. Può essere anche giusto, riconoscendo la nostra fragilità, ma forse è giusto per noi, un po' meno per Dio, perché non è il suo ruolo quello di tappare i buchi che noi non riusciamo a chiudere con le nostre possibilità. Non è un Dio tappabuchi, è un Dio invece che, quindi, che non ci risolve tutti i problemi, anzi, la maggior parte delle volte ce li dobbiamo risolvere, i problemi. Non è un Dio, come dicevano i filosofi, automatico, usavano questa parola, ex machina, cioè automatico, tu lo invochi e cambia tutto, tu dici una preghiera e cambia tutto. Non è così, anzi, più delle volte noi abbiamo la sensazione che le nostre preghiere non sono per niente ascoltate, che possiamo pregare all'infinito ma nessuno ci risponde. Questa è la vera sensazione che noi abbiamo, se non vogliamo mistificare le cose. Allora, che cos'è questo Dio? Questo Dio è colui che non viene per risolverti i problemi, come se tu fossi un povero cretino, ma viene, si mette al tuo fianco a portare con te i tuoi problemi, che è tutta un'altra cosa. Ci può sembrare poco. Ci farebbe più comodo un Dio risolutore, un Dio che schiaccia qualche bottone e risolve tutto. Ma è un Dio invece che, mettendosi a fianco, sollecita la nostra responsabilità. Perché noi abbiamo un vizio, noi credenti, un vizio terribile, che è quello di rendere Dio responsabile delle cose di cui Lui ha reso responsabili noi. La pace sulla terra siamo noi responsabili di attuarla, non Lui. La giustizia sociale siamo noi responsabili di attuarla, non Lui. La fine delle guerre siamo noi responsabili di attuarle, non Lui. È inutile che andiamo a pregare per queste cose, perché su questo non ci ascolterà mai, perché se ci dovesse parlare ci direbbe: guarda che l'ho dato a te questo compito, non venire a ridarlo a me. È tuo il compito di vivere e di governare la terra, è tuo, non mio. Ecco perché molte volte Dio non interviene, perché se intervenisse ci toglierebbe la responsabilità, ci tratterebbe da bambini, da incapaci. Certo, è molto duro affrontare determinate situazioni e determinate realtà umane e sociali, ma chi lo deve fare? Lo deve fare l'uomo, perché a lui è stato affidato questo compito di rendere tangibile e visibile con le sue opere, con le sue scelte, il regno di Dio. Se non lo facciamo noi, è inutile che lo invochiamo. È proprio inutile, non serve a niente. Allora, è da questa concezione di un Dio vicino, di un Dio che ti sopporta, di un Dio che ti dà coraggio. C'è una bellissima preghiera quando si celebra la messa dei martiri, una bellissima preghiera che dice così: o Dio che dai ai deboli la forza del martirio. Ai deboli, a chi non se la sente, Dio dà la forza addirittura del martirio, non ai forti, non a chi si sente chissà che cosa. Dai ai deboli la forza del martirio. Allora, Gesù Cristo predica un Dio così, che poi lui sintetizza col nome di Padre. Dio come Padre, che poi le sue parabole lo illustrano ancora meglio. Ma tornando, dicevo che i miracoli sono proprio i segni visibili che il regno di Dio si sta realizzando, un po' qui, un po' là, un po' ieri, un po' oggi. Il regno di Dio è come quel famoso fiammifero che si accende nell'oscurità. È solo un fiammifero, ma per un attimo ha illuminato. E se questi segni si moltiplicano, voi capite che si moltiplica la luce, si moltiplica la visibilità del regno di Dio. Ma tocca a noi farlo, non tocca a Lui. Siamo noi a portare avanti queste istanze del regno di Dio. Allora, quali sono i valori alternativi che Gesù propone rispetto alla sua società, e che sono, se questo studioso avesse fatto un'analisi della nostra società, diceva le stesse cose, né più né meno. Perché dice che all'epoca di Gesù i grandi valori, citando molti altri autori che concordano su questa visione, cioè su questi studi di tipo sociologico fatti all'epoca, nell'epoca di Gesù, i valori principali erano questi: Dio innanzitutto, ma è ambiguo, quale Dio? Quello che onoravano i farisei, quelli che o il Dio di Gesù Cristo. Dio può essere il centro nella vita di molti di noi, ma il problema non è questo, il problema è che tipo di Dio. Che faccia ha questo Dio che è al centro della nostra esistenza? Ma poi gli altri grandi valori dell'epoca di Gesù erano l'onore e la stima pubblica. Ricordate come se la prende con i farisei, no? Che vanno nelle piazze per farsi vedere con le frange lunghe a pregare e a farsi applaudire per avere onore e stima pubblica. E questo, il valore dell'onore, l'onore personale e dell'onore della famiglia, era un valore di una realtà di grande importanza, no? E vedremo che cosa contrappone Gesù a questo valore. L'altro grande valore del tempo era la famiglia intesa in senso ancora patriarcale, no? E che determinava tutto, determinava la vita di tutti, il patriarca, cioè il personaggio maschio più vecchio, determinava tutto, la vita dei figli, delle nuore, dei generi, dei nipoti, eccetera, era lui che determinava tutto, no? Dove naturalmente la donna non aveva in casa un potere discreto, ma fuori non valeva niente. Quindi la famiglia intesa in quel modo. Poi un altro valore era il potere e la ricchezza, e questo vale anche per noi oggi, potere, ricchezza, denaro, lo stato sociale, il poter esibire di appartenere agli strati più alti della società, vero o non vero. E naturalmente intesi solo come accumulo di beni e di denaro. Per questo si fa di tutto, si ruba, si uccide, si inganna, si truffa, si fugge all'estero, si dichiara il falso, si fa tutto per il denaro, qualunque cosa si fa per il denaro, allora come oggi. E naturalmente chi ha denaro, chi ha potere, ricchezza, ha anche onore, perché le cose sono collegate. Se entrasse qui un pezzo grosso, politico, religioso, ci verrebbe spontaneo, forse per la maggior parte di noi, di alzarsi in piedi. Ma se dal fondo entra uno qualsiasi, non facciamo neanche una piega. Questo è perché noi riteniamo le persone di uguale dignità. Allora, qui c'è il problema che il potere e la ricchezza attirano anche l'onore. Da noi che siamo stupidi, perché è proprio essere stupidi pensare così, no? Soprattutto quando sappiamo che molte volte il potere e la ricchezza sono i frutti iniqui, sono frutti di ingiustizie e di e di ruberie, eccetera, eccetera. Eppure quanto rispetto ai pezzi grossi, a chi riveste una qualche forma di potere. E poi, Gesù, dicevo, cambia radicalmente questi quattro valori principali nella gerarchia del suo tempo, perché dà una precisa immagine di Dio, quella che abbiamo tentato di definire attraverso il concetto di regno di Dio, di paternità, di vicinanza, di accoglienza, di predilezione per l'ultimo, qualunque sia questo ultimo, economico, sociale, religioso, culturale, l'ultimo è privilegiato, è guardato con privilegio, proprio perché è ultimo, perché non è niente, perché magari è anche disprezzato dagli altri, perché è giudicato, perché è scartato. Quindi è un Dio di questo tipo, non è più il Dio dei potenti, quello che Gesù predica. Anche se poi noi l'abbiamo rifatto diventare, perché fossimo stati fedeli al Vangelo avremmo un'altra società. Dopo 2000 anni di cristianesimo io mi sarei aspettato qualche cosa di diverso nel nostro tempo. Ma al posto dell'onore, che cosa ha predicato? Gesù ha predicato la semplicità, l'umiltà, l'ultimo posto, che in definitiva è la libertà da ogni pregiudizio e da ogni mitologia che si costruisce epoca per epoca. È la libertà della parola, del coraggio, è la libertà di essere quello che si è la libertà di dire quello che si pensa. In fondo, chi ha bisogno di ottenere consensi è obbligato a mentire, è obbligato a dire cose che sa che non farà mai, perché altrimenti non ha consensi, è obbligato a promettere cose infinite, perché altrimenti non ha consensi. La menzogna è parte integrante della forma pubblicitaria del potere. Il potere, per farsi pubblicità, deve mentire. Se non volete pensare al potere politico, pensate al potere mediatico e al potere della pubblicità. La pubblicità è tutta falsa, è tutta menzognera, perché promette cose che non sono mai vere, che non si realizzano mai. Promette sogni, felicità, benessere, capacità di riuscire nella vita, eccetera. Per cose stupidissime, per dei biscotti, per un paio di calze, per delle scarpe che si mettono, per delle cose. Sappiamo che non è vero, tutti sappiamo che non è vero, ma tutti pendiamo dalla falsificazione della comunicazione. Non parliamo poi, oltre che la pubblicità, di tutte le altre falsificazioni della comunicazione. Allora, il contrario dell'onore: se io non ho bisogno di essere applaudito, sono libero di dirti o di fare quello che credo sia giusto, cioè sono libero di obbedire alla mia coscienza e non ai sistemi culturali del mio tempo, che è una grande libertà, è molto difficile da conquistare. Con raffronto con il potere e con la ricchezza, Gesù predica appunto l'ultimo posto, predica la povertà, predica la semplicità della vita, predica il rifiuto del potere. Molto difficile anche questo, rifiutare il potere. Quando noi leggiamo nel Vangelo di Matteo, nel discorso della montagna, che se uno ti prende il mantello tu dagli anche la tunica, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia porgi l'altra. In genere le interpretiamo più o meno correttamente, vanno interpretate come il rifiuto di un potere che io mi prendo sull'altro, è il rifiuto di usare lo stesso metro di violenza che l'altro ha usato con me, cioè il rifiuto di valermi di un potere. Gesù che si lascia condannare senza dire nulla, non lo fa perché è un codardo o perché amava tanto soffrire, ma perché rifiuta il potere. E il rifiuto del potere è di nuovo la massima libertà, dove io posso anche dare la vita, sacrificare la vita, per non sacrificare ciò che mi è più caro, cioè appunto la mia libertà, le mie convinzioni. Allora il contrario della ricchezza è proprio la libertà che la povertà mi può dare, che la semplicità della vita mi può dare, che uno stile di vita che non ricerca di essere sempre sopra l'altro, un gradino sopra l'altro, che ricerca sempre qualcuno su cui rifarsi, su cui scaricare, viene rifiutato, uno stile che viene rifiutato, in modo tale che da tutto questo traspaia la forma del regno di Dio. Ecco, allora per concludere, perché sono le 10, vi leggo anche la conclusione di questo capitoletto che l'autore descrive. Dice così, senza una certa affinità o analogia di situazione, cioè se non si vivono situazioni simili, è impossibile comprendere l'esperienza religiosa espressa nel movimento di Gesù. E quello qui parafrasa quello che Gesù dice con altre parole, no? Cioè che non puoi capire se non vivi certe cose. E quando noi stiamo troppo bene, siamo totalmente incapaci di capire determinate realtà, perché lo star bene, come dice un salmo, quando l'uomo sta bene diventa insensibile come gli animali, diventa un animale. E allora lo star bene, che pure è una buona cosa, in sé è una buona cosa, ce lo auguriamo tutti, ha però come lato negativo, come rischio, esattamente quello di non permetterci più di capire le situazioni di coloro che bene non stanno, e quindi di giudicarle con sufficienza, con distacco o di diventare indifferenti. Allora, se manca una analogia di situazioni, è impossibile comprendere l'esperienza religiosa espressa nel movimento di Gesù. Per questo una comunità povera del terzo mondo non avrà molte conoscenze scientifiche su Gesù, ma si trova nelle condizioni migliori per comprenderlo profondamente. Perché è una comunità oppressa, perché è una comunità che soffre, perché è una comunità senza libertà, perché è una comunità che patisce ingiustizie. Ora, non è che a noi mancano queste cose, che non le vediamo più. E abbiamo anche noi queste cose, noi ci crediamo come i farisei del tempo di Gesù, ci crediamo gente libera, ma quando Gesù dice che i suoi contemporanei dice ma voi non siete gente libera, gli rispondono noi non siamo schiavi di nessuno, e in realtà invece è gente legata a mani e piedi. E il problema è anche il nostro, che non ci accorgiamo più che siamo poveri, poveri magari non di soldi, adesso magari anche di quello, o lo diventeremo, ma poveri di tante altre cose, non ce ne accorgiamo più, siamo diventati stupidamente autosufficienti. Allora, una comunità povera del terzo mondo non avrà molte conoscenze scientifiche su Gesù, ma si trova nelle condizioni migliori per comprenderlo profondamente. Non succede che le comunità cristiane dell'America Latina ci stanno annunciando Gesù, lo stanno recuperando dal sequestro cui tante volte lo ha assoggettato la nostra cristianità occidentale e borghese? Per convertirci al Dio di Gesù non basta che guardiamo il nostro cuore, perché c'è un paragrafo dove dice che il regno di Dio non è una cosa interiore che uno si coltiva dentro, se lo tiene per sé, eccetera. Quindi non basta che guardiamo il nostro cuore, dobbiamo anche guardare e cambiare la realtà sociale in cui viviamo e che accettiamo. Non sarà questo il grande problema del nostro cristianesimo europeo e della nostra civiltà del benessere, che non siamo più capaci di cambiare? Ecco, questo è, per quanto riguarda il tema di stasera, regno di Dio e società. Adesso abbiamo però ancora un po' di tempo per toccare argomenti o approfondire o chiarire quello che è necessario fare, secondo la vostra discrezione.
Chi vuole intervenire? Scusi, volevo chiederle un parere sulla parte che, diciamo, non riguarda la libertà dell'uomo di mettersi al servizio del regno di Dio, cioè c'è un momento in cui l'uomo può intervenire, c'è un momento invece che si trova come eredità, diciamo, di una, del fatto di essere creatura, quindi di essere imperfetta e di non avere la possibilità di gestire la partenza, diciamo. Noi attribuiamo a un errore umano tutta una serie di problematiche che ci investono poi e che ci impediscono di essere completamente artefici del nostro andare verso il regno di Dio, di fare la nostra parte. In che punto lo colloca? Mi piacerebbe sapere il suo punto di vista, anche da questo punto, dalla nostra partenza di imperfezione. Ci sono delle cose, diciamo, che appartengono a una parte dove l'uomo non può intervenire con la sua volontà. La natura è sottoposta comunque al fatto di essere creatura e non perfezione. Parlo anche alla grande di un cataclisma che prenda una parte di umanità e se la porta via, quindi l'uomo non può fare nulla. Quello che in Théâtre des Jardins mi sembra che vada parallelamente a tutto quello che lei ha detto questa sera, che condivido in gran parte, ma che mi lascia un vuoto su quello che è l'impossibilità di intervenire dove intervenire non posso come essere umano.
Io un pochino vivo di riflessioni quando leggo, diciamo, studio un pochino le cose, perché ci tengo una vita che vada oltre la nostra attuale, però non mi trovo con i poveri. Cioè la parola poveri, finché si dice semplici, sì, perché anche un ricco può essere un semplice, cioè può riscoprirsi via. È un'analisi, non è che un atto d'accusa, che molti poveri, non posso dire quanti, sognano di diventare ricchi, sognano la vanità, sono la parte sommersa di quell'iceberg dove sta su chi, i sacerdoti, no? Quelli che si diceva prima, no? Stanno su i padri eterni di questo mondo. ma stanno su perché c'è tutto il bulbo sotto che li tiene su. Ed è tanta povera gente che sogna di sogna ricchezza, che come lo mettiamo con questa gente? Forse Gesù ha ragione che deve andare dei malati, non dei sani, perché siamo malati. Sono tre le essere pericolose che ci placano: soldi, sesso e successo. E questo viene rivolto ai poveri, soprattutto, perché noi non consideriamoci tanto ricchi, Quindi la parola semplici a me piace molto, la parola poveri va precisata bene, perché i poveri qui vogliono molta ricchezza.
Mi aggancio a quanto appena detto sulla povertà. Tu hai detto ci hai stimolato veramente su molti temi. In particolare mi sembrerebbe opportuno proprio precisare che Gesù, nel Vangelo e nella Scrittura, non esalta la povertà come valore. Gesù si rivolge, forse potrebbe anche essere ribaltato, ma perché si rivolge verso di loro e parla a loro? Quindi hanno loro bisogno di essere convertiti. Il fariseo si pone davanti al Tempio è rimproverato non tanto perché è fariseo, probabilmente, se interpreto correttamente questo passo del Vangelo, è rimproverato ed esce con una colpa perché si è fatto superiore ad un altro fratello, cioè il pubblicano, perché non credo che Gesù approvasse quello che facessero i pubblicani, nonostante il fatto, per quello per come hai detto tu, si rivolgeva il suo messaggio, la sua parola, in mezzo alle piazze, in mezzo a persone considerate di poco conto, e quindi ovviamente anche i pubblicani, ma non perché ritenesse che fosse un valore essere prostituta, essere pubblicano, essere... No! Il giovane ricco non entra nel regno dei cieli. Perché? Perché ha i soldi? No! Non credo, perché è ricco. Ma non ha saputo cogliere l'importanza e la predominanza del valore che Dio, che il regno ha, rispetto al denaro. Questo è alla fine il problema. L'importanza che viene data a ciò che è importante e la non importanza a quello che non viene, invece che non è, che viene assunto come valore, e valore negativo, quindi il denaro, il successo, tutto quello che hai detto. I giovani che ricevono i talenti alla fine li fanno rendere, e quindi ci chiede anche questo Dio e Gesù nel suo messaggio. E li fanno rendere, li raddoppiano. A chi rimprovera? Non a chi raddoppia la propria ricchezza, qualunque essa sia, denaro, capacità. E però allora se uno è capace, non è proprio povero, neanche nella mente, ha qualcosa da dare. E allora che cosa rimprovera chi è rimasto con un talento solo? Perché non l'ha usato. Un'ultima osservazione, quindi vorrei che precisassi un pochino questo, perché sembrerebbe che la povertà, tant'è vero che anche all'interno di tanti cattolici, tanti cristiani, c'è stata la tentazione anche oggi del pauperismo. Quindi mi vesto poveramente, miseramente, eccetera. Quando digiunate, mettetevi i profumi, non cospargetevi la testa di cenere, mettetevi i profumi perché gli altri non sappiano che voi state digiunando. Quindi c'è da fare attenzione anche a questo, secondo me, a questo. Un'ultima notazione per quel che riguardava la Chiesa, che tu dicevi, mi sarei aspettato, mi aspetterei di più da un cristianesimo dopo 2000 anni rispetto alla situazione in cui siamo. Sì, ovviamente, la via della perfezione è infinita. Mi devo chiedere anche però dove non c'è stato il cristianesimo, quindi dove non è arrivato, come con i suoi limiti, con tutte le storture che derivano dal fatto che la Chiesa è fatta di uomini, che Cristo si è rivolto a uomini, quindi con tutti i pro e i contro, dove non c'è stato il messaggio del cristianesimo, che cosa è successo, cosa sarebbe successo da questo punto di vista, e lo vediamo soprattutto in alcuni casi dove invece è arrivato il cristianesimo e un certo cristianesimo, e sto parlando dei paesi dell'America Latina rispetto ai paesi del Nord America, dove da una parte sono arrivate la Chiesa Cattolica e dall'altra sono arrivati i protestanti. Da una parte i deboli comunque, in quel momento stiamo parlando del 1400, 1500, 1600, sono stati difesi, dall'altra parte sono stati ammazzati.
Volevo fare una riflessione anch'io sul fatto della Chiesa di oggi. Che cosa c'è di quello che tu hai detto di Cristo nella Chiesa di oggi? Non so, potrei fare un esempio. Dopo una giornata a Roma, al Ministero, partito alle 5 di mattina, mi trovo io, bus, metro, eccetera, due bei pretini in Ferrari, no? Che cosa c'era di quello che tu hai detto di Cristo, no? Degli umili, dei poveri, no? Di quelli che hanno bisogno, delle donne, no? Ancora oggi non è che siamo poi così messi bene, no? E quindi, non lo so, veramente io faccio fatica a vedere il Cristo incarnato nella Chiesa degli Ermellini.
Ci sono due modi diversi, no, di leggere il Vangelo e di parlare di Gesù, modi diversi di leggere i miracoli, la risurrezione di cui hai fatto cenno stasera, e vederli come segni oppure una presenza viva, diversa nella nostra vita. Ora, quello che stiamo facendo in queste serate certamente diventa approfondimento, aiuto a comprendere meglio il messaggio di Cristo e anche responsabilizzante, nel senso oltre che liberatorio per certe cose che ci portavamo dentro. E volevo chiederti gentilmente come si può giustificare, spiegare il tentativo, no, poi realizzato da parte di Ratzinger, di scrivere quei libri, due libri, su Gesù, con un linguaggio e dei contenuti o delle affermazioni che mi lasciano piuttosto disorientato, perplesso.
C'è molto materiale, se non riusciamo tutto, se non riusciamo ad affrontarlo tutto stasera, lo riprendiamo la prossima volta. Dunque, lei per punto di partenza di imperfezione pensava al peccato originale per caso?
O...
Ecco, no, era solo per capire io, no? Due cose direi su... Vabbè, prima faccio una premessa che ho dimenticato di fare già l'altra volta, che normalmente faccio, cioè che io non sono non esercito un magistero, per cui quello che dico non ha nessun obbligo di essere né creduto né preso, questo lo sapete, perché dico solo le cose di cui sono convinto e che ho appreso a mia volta studiando e leggendo, quindi non ho nessuna pretesa di essere la parola ultima e definitiva su qualsiasi tema. ma semplicemente una parola interlocutoria, vale a dire che ne può suscitare delle altre nel confronto, e poi ognuno, come dice San Paolo, va a casa portandosi quello che gli serve e lasciando qui quello che non gli serve, perché è la forma più saggia di, come dire, di ascoltare. Allora, dicevo due cose. La prima è che anche l'interpretazione del cosiddetto peccato originale è molto cambiata, è molto trasformata, nel senso che lo studio approfondito del testo ha fatto capire che lì non si tratta di un racconto storico documentabile, ma di una interpretazione, di una verità teologica, religiosa, che viene interpretata tramite il racconto e che ha come scopo di descrivere una situazione permanente dell'uomo, o se volete una tentazione permanente dell'uomo, che è quella di fare a meno di Dio, che è quello di eliminare Dio, che è quello di non prenderlo in considerazione, no? L'immagine forse che più ci aiuta in questo considerazione è il fatto che di tutto il giardino di cui l'uomo poteva usufruire c'è un solo albero, tra l'altro piantato in mezzo al giardino, albero che rappresenta la il gioco delle parole, la ripetizione, la scuserete, la presenza di Dio, e di cui l'uomo vuole impossessarsi. Questa è proprio l'immagine tipica. E per cui quel racconto vuole in qualche modo riportarci continuamente alla nostra realtà di uomini e di donne che appunto vogliono fare senza tener conto di Dio, ecco, senza entrare in dialogo con Dio, vogliono in qualche modo toglierlo dal loro orizzonte per una avidità di possesso, cioè l'uomo vuole tutto, anche ciò che spetta Dio, no? Allora, prendendolo in questo modo, io interpreterei in due modi la debolezza di cui parlava, cioè la consapevolezza che noi non possiamo fare tutto, intervenire su tutto, risolvere tutto, che ci sono dei problemi che ci superano grandemente. Come quelli che lei ha citato, i disastri della natura, eccetera, lì come facciamo? Possiamo intervenire dopo, ma in molti casi è impossibile prevenire. Pensavo piuttosto, e qui la nostra impotenza è totale, no? Pensavo piuttosto ad altri due ambiti. L'ambito in cui si manifesta per lo più, in cui siamo abituati a leggere di più la nostra fragilità, è l'ambito personale, è l'ambito delle mancanze personali, dove uno, come dire, percepisce che da certi limiti non è capace di uscire, che ci ritorna in continuazione, anche con tutta la buona volontà, è sempre da capo dentro a quei limiti lì. E questi limiti, qualunque essi siano, di qualunque tipi siano, vanno accolti, vanno accettati, fanno parte della nostra esistenza. Noi non siamo potenzialità, ma siamo anche limite, e il limite ci ricorda che ogni tentazione di onnipotenza è peccato per l'uomo. C'è invece un altro campo in cui, che è il campo sociale, cioè il campo della convivenza, in cui la responsabilità è piena, la responsabilità è totale, perché se io ti tratto male non dipende da nient'altro che dal fatto che io ti tratto male. Se io giro gli occhi di fronte a un'ingiustizia che vedo o non dico nulla, lo faccio perché non voglio grane, perché non mi interessa, perché non mi voglio coinvolgere. Cioè, mi sembra che il luogo dove l'uomo può più efficacemente esercitare le sue capacità e le sue responsabilità è proprio nelle relazioni, da quelle più strette a quelle più ampie, fino ad arrivare alle relazioni cosiddette politiche, vale a dire che coinvolgono uno Stato intero, una nazione intera. Ecco lì, io credo che la nostra responsabilità è totale, è completa e irrinunciabile. No? Naturalmente non perché noi possiamo cambiare dal giorno alla notte le cose, ma perché possiamo immettere idee, pensieri, prospettive nuove. Invece che fare, come dire, il gregge, possiamo esercitare una capacità di innovazione di pensiero, cioè possiamo usare quella alternatività che Gesù ha largamente usato nel suo tempo, facendo e dicendo cose che hanno scandalizzato, che lo hanno a sua volta reso marginale rispetto alla grande società e ai pezzi grossi del suo tempo, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che se a livello personale dobbiamo essere più inclini ad accettare le fragilità, un po' meno lo dobbiamo essere a livello sociale, perché sono meno naturali di quelle personali. Le fragilità sociali sono meno naturali, cioè sono sempre prodotte, sono il risultato di silenzi, di omissioni, di indifferenza o di disimpegno, di irresponsabilità, che producono tutta una serie di, o di ingenuità, perché ci gioca anche quella, no? Abbiamo creduto in un progresso che avrebbe portato il mondo chissà dove, che in 20 anni avrebbe vinto la povertà, tutte storie. Ci troviamo adesso in un regresso dove in un anno solo, l'anno scorso, la povertà è cresciuta di 50 milioni di persone in un anno solo. Altro che eliminare la povertà. No? Quindi effettivamente su questo credo che la responsabilità sia molto maggiore e vada giocata con più decisione in questo campo qui. Sui poveri, certo, bisogna chiarire bene. Beh, intanto non dobbiamo avere un'idea romantica del povero come quello tutto bravo, tutto sporco, tutto attagliuzzato, ma che ci ringrazia, che è tutto... Non sono così i poveri. Chi pensa così ai poveri perché non li ha mai visti di persona e non li ha mai trattati. Che i poveri vogliano quello che altri gli hanno mi sembra anche normale. Lo faremmo tutti, anch'io, se sono senza salute, invidio quelli che hanno la salute e vorrei avere la loro salute. È una cultura generalizzata, anche i poveri hanno la cultura del ricco, perché questa è la cultura in cui viviamo. E i poveri non sono necessariamente più intelligenti o più, come dire, capaci di critica sociale di quanto non lo sia chi sta bene. Quindi molte volte il povero vuole esattamente quello che ha il ricco, vuole diventare ricco. È logico in quella logica là, naturalmente, è logico. E quindi se non può diventare ricco, tenterà in altri modi di diventarlo. No? Come può, come riesce, con tutti i mezzi che ha a disposizione. Quindi non è che il povero sia moralmente migliore di noi, questo è indubbio, non è moralmente migliore di noi, ma a noi non interessa il povero in quanto eticamente migliore, perché a me non interessa di giudicare neanche chi non è povero dal punto di vista etico-personale, non mi riguarda, non mi tocca. Quello che mi tocca, quello che mi interpella, è la sua forma di povertà. Quello mi interpella. Perché vive vicino a me, perché vive nella mia città, perché magari quella povertà è frutto di un sistema ingiusto. Chi prende 400 euro al mese di pensione è povero non perché lo vuole, magari ha lavorato 50 anni. È povero perché questo sistema è ingiusto, c'è gente che prende 30.000 euro al mese di pensione, 40.000 al mese, 90.000 al mese, il più alto pensionato d'Italia prende 90.000 euro al mese di pensione e chi ha lavorato 50 anni ne prende 350-400. Questo è frutto di ingiustizia bella e buona, è una distribuzione delle ricchezze ampiamente e palesemente ingiusta. Allora, su questo credo che se poi quel povero non è migliore dell'altro, questo mi può interessare in un secondo momento, ma mi interessa che c'è una situazione di ingiustizia che ha colpito delle persone, ma non perché sono migliori di me. Se noi partissimo da un concetto morale del povero, non dovremmo aiutare nessuno. Perché appunto i poveri normalmente sono poveri in tanti sensi, mica solo in senso economico, e quindi sarebbero quelli meno adatti ad essere aiutati. Ci sono anche i poveri che ti offendono, che si ribellano, che ti insultano, che non sono mai contenti di niente, che pretendono, eccetera. Anche quelli sono poveri, ma sta alla mia intelligenza capire le ragioni di una rabbia, ad esempio. Le ragioni di una ribellione. E quindi il povero non è una figura appunto romantica, è tutt'altro che una figura così. Però mi sembra che Gesù Cristo abbia scelto i poveri. Mi sembra che questo sia innegabile e abbia condannato i ricchi. Perché quello che tu citavi se ne andò perché aveva molti beni, cioè perché era ricco. E nel Vangelo di Luca, che è il Vangelo più dolce ma più duro, si parla molto male dei poveri e dei ricchi. È molto più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli. E il ricco che aveva raccolto un mucchio di cose e che pensava di costruire nuovi granai, Gesù gli dice: stolto, questa notte muori, e a chi lasci le cose? E nella tradizione cristiana primitiva c'è addirittura un padre della Chiesa che ha scritto un libro fatto con una domanda: si può salvare il ricco? Cioè, la ricchezza è in sé non è pericolosa, ma lo diventa immediatamente perché la ricchezza crea una mentalità e una cultura. Uno che è ricco non si sente come gli altri, crede di poter fare tutto, riesce a pagare, riesce a ottenere quello che gli altri non riescono a ottenere. Se io fossi malato non potrei andarmi a curare in Svizzera o in Inghilterra. E la mia salute non vale meno dell'altra, di quello dell'altro? Allora, la ricchezza nel Vangelo è la prima antagonista di Dio, perché Dio e Mammona non si possono servire contemporaneamente. La ricchezza è la prima nemica di Dio, perché rende l'uomo disumano, lo disumanizza l'uomo. Quindi è molto difficile, per questo nella Chiesa primitiva si diceva ai ricchi: guarda che se vuoi pensare di poter avere la vita eterna, devi dare via, devi disfarti, devi condividere le tue ricchezze. Se tu non condividi le tue ricchezze, è molto difficile che possa essere. E perché nel regno di Dio, voi sapete, c'è quella bellissima storiella che nel regno di Dio non c'è Pietro alla porta, San Pietro alla porta per aprire, per chiudere. A mano che noi arriviamo ci sono i poveri che abbiamo conosciuto, e i poveri che noi abbiamo conosciuto diranno a Dio: lascialo entrare perché mi ha aiutato. O gli diranno: non lasciarlo entrare perché mi ha sempre girato la faccia dall'altra parte. E in fondo la trascrizione del ricco Epulone del povero Lazzaro è la trascrizione in termini popolari di quella terribile parabola di Gesù, dove dice: hai avuto un povero fuori di casa tutta la vita, non l'hai mai neanche visto, e adesso pretendi che lo stesso povero ti mandi giù una goccia d'acqua sulla lingua? No, signori, chi non si è abituato a vivere nella condivisione non può pretendere condivisione, né qui né altrove, né dopo, neanche dopo. Perché? Perché non è il tuo mondo quello. Il mondo della comunione e della condivisione non è mai stato il tuo, non lo può essere neanche dopo. Se adesso è il nostro mondo, lo sarà anche dopo, ma se adesso non è il nostro mondo, non lo sarà neanche dopo. Può bruciarci la lingua e anche tutto il resto, ma nessuno verrà a metterci una goccia d'acqua sopra. Cioè, mi pare che su questo il Vangelo sia assolutamente chiaro e senza nessun tipo di dubbio, no? E si potrebbero citare mille altri esempi. Pensate a quel terribile episodio di Anania e Zaffira negli Atti degli Apostoli, ho già sforato per 4 minuti, che per avere mentito sul denaro muoiono all'istante. Naturalmente non va presa la lettera, che sono, ma per dire come è grave mentire su questo fatto alla comunità, tanto da meritare immediatamente la morte. Quindi abbiamo tutta una serie di prese di posizioni estremamente importanti, no? Poi ci rimane invece ancora, potremmo finire con la terza, la quarta, la quinta, lasciarle magari all'inizio della prossima volta. Certo, Gesù non esalta la povertà, anzi la vuole togliere, la povertà, salvo quella di scelte personali, salvo la povertà voluta che uno sceglie per sé. Vivere poveramente è un valore, far vivere gli altri nella povertà è un peccato. Allora io posso scegliere di vivere poveramente, di vivere con pochi mezzi, di vivere senza sprechi, eccetera. Ma questa è la povertà voluta, scelta, è una scelta di vita. Come il Cristo che non aveva neanche una pietra su cui posare il capo, non aveva neanche una casa. Ma la povertà degli altri grida scandalo. Quindi la povertà ha una doppia faccia, no? Ha una faccia che se me la scelgo io mi va molto bene e mi può anzi appunto rendere libero. Se invece la soffrono gli altri, non la posso accettare. Questo mi sembra un po' sinteticamente di poter dire sulla terza domanda. Sulla quarta, la Chiesa di oggi e sui due libri su Gesù di Nazareth del Papa parliamo la prossima volta, per non trattenervi oltre il tempo che normalmente osservo scrupolosamente nella chiusura dei nostri incontri.
Bene, grazie. Ecco, vi ricordo che martedì prossimo non ci sarà ancora.